Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 730 di Studio di X, l'ultimo del mese di giugno, siamo pienamente in estate, buone vacanze a chi comincerà a farle per primo, quindi già dai primi giorni di luglio. Noi, come al solito, anche per questi due mesi estivi continueremo a tenervi compagnia ogni settimana con questa rubrica dedicata al mondo della radio e del radioascolto internazionale. Oggi, ve lo dico prima, divagheremo, ci sono notizie che ritengo veramente molto importanti da trattare anche in una trasmissione come la nostra. Ma intanto in apertura grazie per il riscontro che ci avete dato anche per la trasmissione della settimana passata. Dovrò andare molto veloce, saluterò giusto qualcuno di voi perché sono veramente tante le notizie previste oggi nella scaletta di questo appuntamento numero 730 di Studio DX. Ma intanto cominciamo col ricordarvi che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodx.net, l'archivio di tutte le puntate fino ad oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva, la possibilità di contattarci sia noi che alcune delle emittenti che ci ritrasmettono attraverso i forum online. Dato che proprio in settimana abbiamo discusso di questo, vi ricordo che attraverso i forum online potrete mandarci dei rapporti d'ascolto testuali, ma nel caso in cui vogliate allegare qualcosa dovete chiaramente utilizzare la nostra casella email info@studiodx.net. Grazie a Roberto Pavanello, grazie a Angelo Pierezza. Angelo ci ha ascoltato sui 15.770 kHz della WRMI 45444 il Simpo il 16 giugno fra le 21.38 e le 21.50 con una Texon PL660 e un'antenna Butternut HF9VX a Roma. Grazie a Diego Cerri, sabato mattina sui 1350 di AM a Borgo Manero, segnale buono e stabile. Philips MC110 e Mini Loop di serie. Poi ci ha riascoltato sabato sera con un segnale però disturbato, era in movimento nella zona del Lago d'Orta, quindi a bordo ritengo della sua automobile. E per sabato sera grazie anche a Fabio Bolognini con una Telefunken Mignonet 1956. Domenica mattina poi Fabio Bolognini a Garbagnano Varese ci ha ascoltato con una Silver, apparecchio artigianale della fine degli anni 40. Diego Cerri ci ha ascoltato invece a Borgo Manero con una Zenith 500D long distance e l'antenna inferrita. E poi domenica sera Fabio Bolognini ci ha ascoltato con una Central Radio del 1955 che diciamolo anche qui, lui l'ha scritto sui nostri social, ha pagato 5 euro a Mercatino e l'ha collegato a un'antenna filare, una radio piccolina e apparentemente insignificante ma in realtà molto sensibile e dotata di un audio più che buono. E domenica sera sui 1350 AM ci ha ascoltato anche Domenico Morrone con una qualità di ricezione buona a Reggio Emilia. Domenica alle 17 ora italiana, quindi alle 15 UTC, ci ha ascoltato sui 1485 di Regional Radio Maurizio Mascagna, che ringraziamo, e come ogni settimana ci ha ascoltato anche Simone Perico. Questa settimana gli ascolti si riferiscono alla emittente Z100 sugli 828 kHz. Salutiamo a proposito gli amici di Z100 che collaborano con noi praticamente dall'inizio della loro attività ritrasmettendo la nostra rubrica su Z100. Ci ha ascoltato sabato 17 giugno poco dopo le 10 UTC con un Simpo 25342 e domenica 18 giugno stesso orario e stesso Simpo. Vi ricordiamo che troverete quindi tutto quello che riguarda questa trasmissione su studiodx.net, come vi ho detto poco fa, e invece tutto quello che riguarda le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, tutte raggiungibili da www.bclnews.it, notiziari internazionali, schedule dei broadcaster, gallerie multimediali, insomma tutto quello che serve a chi pratica l'hobby del radioascolto, a chi adesso vuole avvicinarsi. Siamo poi presenti sui social con le nostre varie iniziative, quindi www.ondemeditala.it, BCL News, Radio BCL News, Studio di X, Obiettivo di X, Sicilia Media e Sicilia Media TV, con le pagine ufficiali alle quali vi invitiamo a cliccare mi piace e nella maggior parte dei casi anche con i gruppi ai quali vi invitiamo a richiedere l'iscrizione. Fate riferimento principalmente al gruppo Studio di X, Radio Ascolto e Radio in TV, è infatti lì che ci intratteniamo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, parlando di radio, di radioascolto, ma non soltanto. E vi ricordiamo che siamo in onda sulle onde corte, sulle onde medie, in modulazione sono in frequenza sul satellite, presenti in rete attraverso web radio, portali che gestiscono podcast e anche di trasmissioni generaliste e non solo settorializzate come la nostra, ci troverete un po' in giro. Principalmente il martedì alle 10.30 UTC sui 5.850 kHz, il giovedì alle 13 UTC 11.580 e il venerdì alle 21.30 UTC 15.770 della WRMI Radio Miami International. Poi la domenica mattina alle 10 UTC sui 6.070 kHz di Radio BCL News Passione in Onde Corte, il sabato e la domenica alle 8 e alle 20 UTC su AM 1350 kHz, ogni giorno alle 18.05 e alle 23.10 UTC su Radio Base 101 1323 kHz, ogni domenica e martedì alle 10 e alle 18 UTC sui 1440 kHz di Power Radio AM, e poi ogni domenica e martedì ancora alle 11 alle 19 UTC sui 1476 kHz di Free Radio AM, ogni domenica alle 15 UTC ma spesso anche con una replica serale sui 1485 kHz di Regional Radio, e ogni fine settimana alle 10 UTC anche sugli 828 kHz di Z100. Siamo poi un po' a macchia di leopardo, presenti anche su alcune emittenti in FM sul territorio nazionale, così come anche su qualche emittente televisiva che ritrasmette la nostra studio di X in TV, che è questa trasmissione con un compendio di immagini. Per queste emittenti televisive, in testa la nostra Sicilia Media TV a Palermo sul canale 665 del digitale terrestre, emittente generalista ma con molti inserimenti dedicati al mondo della radio e del radiantismo, che gestiamo con un palinsesto di 24 ore, studio di X in onda alle 11, alle 23, alle 04 locale italiana, ma anche chi non abita a Palermo e provincia può riceverci o quantomeno può guardarci con lo streaming presente sul sito www.siciliamediatv.it e sullo stesso sito la possibilità di scaricare il file M3U per aggiungere Sicilia Media TV all'elenco della vostra Smart TV o del vostro ricevitore IPTV. E cominceremo a parlare di radioascolto più avanti, mi auguro che ce ne sia il tempo, ma in apertura una notizia che insomma non è bellissima, perché dopo aver perso il secondo canale nazionale sulle onde corte, parlo della ZNBC dallo Zambia, già da qualche tempo un trasmettitore che soffriva di un rumore di fondo, poi è rimasto spento per un po', poi è stato riacceso, praticamente riparato, è durato qualche giorno ed è andato via per sempre. Adesso da almeno una settimana non si ascolta neanche il primo canale, quello su 5915 kHz, mi auguro che sia qualcosa di temporaneo e non una disattivazione definitiva. E torniamo per un istante a parlare anche di Coltano, perché un altro pezzo sul portale Ital Radio a firma di Luigi Gobbisi riporta informazione che è stata distribuita da Pisa Today e che riguarda il fatto che venerdì 16 giugno la Villa Medicea di Coltano ha ricevuto alcuni cimeli storici inerenti alla stazione radiotelegrafica di Marconi, frutto di donazioni e ritrovamenti effettuati dalla Proloco di Coltano stesso, sapientemente restaurati e ricomposti presso i laboratori dell'Istituto Vallauri della Marina Militare dell'Accademia Navale di Livorno. TV Pisa ha dato poi la spazio all'azione di studiosi e associazioni che hanno affiancato e spronato gli enti locali nel programma In Compagnia Sotto le Stelle alla stazione radiotelegrafica intercontinentale voluta da Marconi ormai oltre 100 anni fa. E nel programma televisivo l'assessore comunale Serfogli ha ricordato lo stato delle procedure per l'assegnazione definitiva della palazzina Marconi al comune e le iniziative che dal 2002 hanno condotto alla rinnovata conoscenza di Coltano e della sua storia, che il professor Giannetti ha ripercorso nel quadro delle sue ricerche recentemente pubblicate sulla rivista Hi-Hi-Hi-Hi, l'Institute of Electrical and Electronics Engineers, che è una delle più importanti società scientifiche del settore. Nel numero di marzo 2017 ve ne abbiamo parlato, questo spazio dedicato a Coltano. La ricerca ripercorre, ve lo ricordiamo, in lingua inglese la storia della stazione radio transcontinentale italiana nelle sue diverse fasi, con una ricostruzione filologica dei luoghi effettuata con particolare accuratezza. L'intervento del professor Filippo Giannetti riporta al centro del dibattito scientifico la straordinaria posizione di Coltano nella topografia italiana, unica per conduttività del terreno, apertura a mare e protezione delle montagne. Gli elementi geografici che non sfuggirono a Marconi e che ravvisò nell'area, che era demanio della Casa Reale e poi dello Stato, il luogo ideale per la costruzione di una stazione radio di vasta portata, forse la più grande al mondo. Ed è anche possibile vedere la stazione transcontinentale di Coltano così come l'avevano voluta i pionieri della radio, sia con pannelli di prossime installazioni in loco, sia su YouTube, come vi avevo detto, dove è possibile guardare il lavoro degli architetti verdiani Gira e Pisani dell'Università di Firenze, che fa il lavoro che è stato presentato a Vienna lo scorso novembre alla conferenza sul patrimonio culturale delle nuove tecnologie. Quindi cercate questo video sul caso della stazione distrutta dalla guerra e mai ricostruita. Le poche testimonianze della stazione di Coltano lasciano appena intravedere il reticolo delle antenne, ma la ricostruzione dei tre architetti ci permette di comprendere le dimensioni di quella che rappresentò un'eccellenza scientifica e tecnologica per i primi anni 40 del XX secolo. Una prima visione generale realizzata con uno scanner laser a tre dimensioni, la ricerca ha permesso di far seguire la realizzazione di un modello digitale del sito che mostra quanto è stato perduto della grande stazione marconiana, ma anche la possibilità che la tecnologia ci offre per rileggerne la storia ed apprezzarne il valore. L'attività benemerita della Proloco e di tanti pisani sta ridando spazio alla memoria e alla storia della radio. Potete cercare anche la notizia originale su www.pisatoday.it. E abbiamo parlato in questi ultimi mesi, potrei dire anche anni, sia di digitale terrestre che di radio, chiamiamolo anche tradizionale, della sua travagliata e non ancora prossima migrazione al digitale, anche dal punto di vista radiofonico, quindi al DAB+, ma anche di internet in mobilità. E sono le tre notizie in qualche modo della settimana, partendo dalla notizia che è dedicata al mondo della televisione, un'altra invece ci sta a cavallo fra radio e televisione. Questa riguarda l'ennesimo switchover a cui ci troviamo a dover affrontare in un futuro molto molto prossimo, ed è quello della transizione al DVB-T2, che dovrebbe avvenire già a partire dal 30 giugno 2020, ma è possibile una proroga fino a fine 2022. E invece adesso anche da fonti Rai arrivano dichiarazioni in cui sarebbe irrealistico anche nel 2022, sarebbe meglio passare ma più velocemente all'H264, che pur rimanendo pur essendo ancora DVB-T, consente di aumentare la capacità dei MUX e soprattutto è molto molto ampia la percentuale del parco ricevitori disponibile già nelle case degli italiani, che è compatibile a questo altro tipo di compressione. Perché, come è noto, e scrive Newsline, entro le decisioni dell'Unione Europea sullo sviluppo della banda larga mobile prevedono che l'Italia, insieme ad altri paesi, debba presentare entro giugno 2018 un piano per la cessione alle telco della banda 700 MHz che attualmente è occupata dai segnali del digitale terrestre in T1 e passando quindi entro il 2020 al T2. Al Forum Europeo Digitale di Lucca degli scorsi giorni ci sono stati pareri molto discordanti in merito alla questione. Alcuni addetti ai lavori puntano alla proroga dal 2020 al 2022, come vi dicevo, per permettere un adeguato periodo di transizione. Altri invece, per esempio il direttore marketing di audio video di Samsung Electronics Italia, hanno inneggiato al DTT HEVC anticipato al 2020 come grande opportunità per i broadcaster, visti per esempio i positivi riscontri già avuti in Germania, mentre altri ancora hanno promosso l'ipotesi di una possibile coesistenza di trasmissioni in T1 e T2 attraverso un progressivo switchover, un'ipotesi ostacolata dai super player. Per parte propria, Alberto Morello di Railway, sposando un'ipotesi promossa anche da Newsline e da altri organi di informazione settoriali e da società che si occupano di consulenze, osservato che ad oggi non sembra possibile uno switch-off totale al DVB-T2 nel 2022, ha fatto notare che ora di allora però non ci saranno più TV MPEG-2 a risoluzione standard, quindi potremmo fare il primo passaggio verso l'H264 restando in DVB-T e permettere un primo step di miglioramento, visto che si potranno avere tutti i canali in HD al pari della banda utilizzata. Il passaggio all'H264 consentirebbe, rimanendo in T1, quindi di avere molta più capacità trasmissiva a disposizione, salvando capre e cavoli. È una dichiarazione resa al quotidiano Digital Day, che conferma le voci che vorrebbero il direttivo tecnico della TV pubblica intenzionata a passare all'AVC H264 nel 2022 con l'attivazione del solo multiplex, il quinto, il MUX 5, in DVB-T2, in attesa poi della cessione della banda dei 700 MHz. e rimaniamo in qualche modo sul digitale terrestre, perché continuano le non migrazioni ma gli sbarchi delle radio in televisione. La radio non è mai stata così vicina alla TV, altri rumors vorrebbero sul digitale terrestre adesso anche RDS 105 e Virgin sulla scia delle altre emittenti, soprattutto quelle del gruppo RTL, quindi RTL Freccia Z, che già sono presenti in pompa magna, e adesso anche il gruppo RDS sarebbe pronto a sbarcare sui nostri televisori, integrando la diffusione della propria rete principale su una piattaforma che, dopo la modulazione di frequenza, è la più fruita dall'utenza. Vi abbiamo fra l'altro detto che è il dispositivo domestico più presente, adesso ha anche chiaramente scavalcato la radio, che ha avuto una drastica riduzione negli ultimi 20 anni di presenza all'interno delle nostre abitazioni. La notizia del prossimo arrivo sugli schermi di casa di un prodotto audiovisivo della famiglia Montefusco è stata data dal periodico Spot & Web, secondo il quale il progetto sarebbe già in fase avanzata. Le trasmissioni potrebbero prendere il via già nel prossimo autunno, con significativi budget messi a disposizione per un prodotto molto probabilmente radiovisivo. Pare infatti improbabile l'adozione di una soluzione distinta con un prodotto autonomo rispetto a quello televisivo come Radio Italia, per esempio. E in effetti l'assenza alla TV di RDS, ma anche delle sue importanti declinazioni locali quali Disco Radio, Dimensione Sono Roma, Dimensione Sono 2, eccetera eccetera, ha fin qui lasciato perplessi gli osservatori, tanto più che il padron Edoardo Montefusco ha sempre fatto della propensione verso l'integrazione delle piattaforme distributive un vanto. Il progetto, spiega sempre Spot & Web, dovrebbe appoggiarsi su due diversi studi televisivi, quello della sede centrale di Roma, che è già noto al pubblico perché è anche la location del talent per conduttori radiofonici che l'emittente produce da anni in partnership con Sky, e un nuovo studio che verrà realizzato a Milano in una sede che è stata già individuata poco distante da via Melchiorre Gioia. I due plessi di produzione saranno tra loro interconnessi, e questo fa supporre che il progetto di RDS potrebbe almeno in parte ricalcare il format della radiovisione lanciata da RTL. Ma RDS non sarebbe l'unica emittente a prepararsi a occupare un consistente spazio sul digitale terrestre. Secondo diversi e concordanti rumors, nei prossimi mesi potrebbero giungere sul digitale terrestre anche le emittenti Radio Mediaset, quindi Radio 105, comparsa ad aprile 2017 solo come nominativo sulla LCN 157 del MUX La 3, e Virgin Radio, che peraltro è già presente sul digitale, è stata già presente sul digitale per 2 anni, fra il 2010 e il 2012, data dalla quale il canale, l'LCN che occupava il 69, era stato ceduto al gruppo L'Espresso per Radio Capital TV, che poi a sua volta l'ha recentemente alienato a un player specializzato in televendite, mentre R101, che già da tempo presidia la televisione terrestre, potrebbe allargare le proprie vedute. Nessuna notizia invece al riguardo di intenzioni televisive di RMC, presente solo come audio, senza nemmeno soluzioni audiografiche, e ancor meno del secondo canale, che pure ha un formato che ben si presterebbe per soluzioni radiovisive, parlo di RMC2. Assenti invece con componenti audiovisive Radio 24, Radio Radicale, che però hanno Web TV, Kiss Kiss, quantomeno a livello nazionale, Radio Maria, in un certo senso anche la RAI, fortissima per contro l'attenzione delle superstation e delle radio regionali, che giorno dopo giorno stanno sfruttando capacità trasmissiva televisiva. Sul punto è scontato che il prossimo avvio delle trasmissioni in H264, il formato che consentirà di domiciliare sul digitale terrestre prodotti di qualità visiva elevata e con metà della capacità attuale, accentuerà una tendenza che trova la sua principale motivazione nella più volte segnalata progressiva scomparsa dei ricevitori FM dalle abitazioni e nei locali pubblici, dove l'unico strumento per ricevere la radio, a parte l'IP, è appunto la televisione, argomento di cui certamente continueremo ad occuparci anche in futuro. A completamento di questa notizia, devo dirvi, e chi ha una smart TV o chi ha un ricevitore IP con cui giochicchia sa benissimo che molte di queste emittenti sono già in qualche modo attive con un prodotto televisivo che però non è distribuito sul digitale terrestre, e darà senza dubbio una mano alla radio IP anche l'apertura alle tariffe flat anche sul territorio italiano, delle tariffe flat in mobilità. Ne abbiamo parlato più volte, è sempre più presente sugli organi di informazione la notizia che Free Mobile, che è l'operatore che entrerà in Italia, è un gruppo francese, grazie alle torri ridondanti della fusione fra Wind e Tre Italia, arriverà con un'offerta di connessione in mobilità flat, e questo sicuramente sarà un altro passo storico verso la diffusione proprio delle radio sui dispositivi portatili. Queste sono le notizie della settimana che ci hanno che hanno attirato la nostra attenzione, ma ripeto, come ho detto, tutti argomenti di cui sicuramente continueremo ad occuparci. E in questi giorni in spegnimento alcune città per la FM analogica in Norvegia a favore della radiofonia digitale. Un processo che dovrebbe concludersi a fine anno. Le tre date che vedranno gli spegnimenti più importanti e quindi definitivi dovrebbero essere quella del 20 settembre e poi le città più grandi l'8 di dicembre e la fase finale il 13 dicembre, quando l'ultimo operatore, la P4 Broadcasting Corporation e Radio Norway, spegneranno gli ultimi trasmettitori. In Italia non se ne parla ancora e probabilmente, anzi toglierei il probabilmente, arriveremo a una diffusione discreta del DAB Plus quando sarà una tecnologia già assolutamente superata. In realtà lo è già anche adesso. Oggi ci rimane davvero pochissimo tempo per parlare di radioascolto internazionale, tantissime erano le notizie da darvi, purtroppo, ripeto, il tempo non ha giocato a nostro favore. Vi ricordo soltanto, vi do due consigli per gli ascolti, come li chiamo io. Uno è quello che riguarda la radio del Sultanato dell'Oman, che agli orari che vi consiglieremo trasmette in lingua inglese ripetendo The Nation Station Oman FM, che poi è diffusa appunto sui 94 in quell'area. Provate fra le 14 e le 15 sui 15.140 kHz e arriva discretamente bene anche dalle nostre parti. Gli annunci all'interno di questa trasmissione non da corta riguardano proprio quella delle trasmissioni in FM nel Sultanato. E poi che almeno uno dei trasmettitori è stato sicuramente rimesso in funzione, lo abbiamo già segnalato più volte, parlo del Kuwait, infatti Radio Kuwait potrete ascoltarla nei nostri tardissimi pomeriggi, prevalentemente fra le 18 e le 21, ma qualche volta accende un po' prima. Fra le 18 e le 21 le trasmissioni sono in lingua inglese, ma come dicevo qualche volta accende un po' prima e si ascolta alla fine della trasmissione in urdu e spegne un po' dopo, e quindi si ascolta qualche minuto anche della trasmissione in arabo. La frequenza è quella dei 15.540 kHz ed è attiva in questi giorni la Voice of Indonesia, nominalmente sul 9.525, in realtà oscilla fra i 9.525 e i 9.526. Ne approfittiamo per ricordarvi che opera certamente fra le 10 e le 21, 10.11 in inglese, 11.12 in cinese, 12.13 in giapponese, 13.14 in inglese, 14.15 in indonesiano, 15.16 in cinese, 16.17 in arabo, 17.18 in spagnolo, 18.19 in tedesco, 19.20 in inglese e 20.21 in francese. E qualche problema per alcuni servizi di Radio Thailand World Service. Vi ricordiamo che trasmette almeno nelle nostre ore serali su 9.390 kHz da Udon Thani, dalle 19 alle 20 in inglese, dalle 20 alle 20.15 in tedesco, dalle 20.30 alle 20.45 ancora in inglese e fra le 20.45 alle 21.15 in Thai. Spesso il segmento 20.20.15 in tedesco non è stato ascoltato, al suo posto solo il segnale di intervallo oppure musica. E altra serie di trasmissioni annunciate per Radio Der Documenta 14 attraverso il piccolo trasmettitore di Karl Krekel, il trasmettitore tedesco da 1 kW. La frequenza però è interessante, è quella dei 15.560 kHz che si può tentare anche dalle nostre parti. Questa tranche di trasmissioni è cominciata il 19 di giugno e almeno sono annunciate con certezza fino al 9 di luglio, per cui vi do quelle dei prossimi giorni: il 25 giugno fra le 6 e le 10, il 26 giugno fra le 10 e le 14, il 27 giugno fra le 14 e le 18, il 28 giugno fra le 18 e le 22, il 29 giugno fra le 22 e le 24, il 30 giugno fra le 00 e le 06, l'1 luglio fra le 6 e le 10, il 2 luglio fra le 10 e le 14, il 3 luglio fra le 14 e le 18, il 4 luglio fra le 18 e le 22, il 5 luglio fra le 22 e le 24, il 6 luglio fra le 00 e le 06, il 7 luglio fra le 6 e le 10, l'8 luglio fra le 10 e le 14, il 9 luglio fra le 14 e le 18, in modo da coprire tutte le 24 ore. Ogni giorno una fascia oraria diversa. ed è andato in pensione, almeno attraverso il trasmettitore di Greenville della VOA, VOA Radiogram, in pensione insieme al suo creatore, quindi niente più trasmissioni con 62 kW/2 da Greenville fra le 16 e le 16.30 del sabato su 17.580 e fra le 19.30 e le 20 della domenica sui 15.670. Infatti dal 25 giugno VOA Radiogram è stato rinominato chiaramente in un più generico shortwave radiogram ed è diffuso attraverso la WRMI di Jeff White, che è uno dei posti dove trova ospitalità praticamente quasi tutto quello che ha in qualche modo a che fare con le onde corte. In questo caso le trasmissioni digitali saranno in onda la domenica dal trasmettitore numero 13 fra le 6 e le 6.30 sui 7.730 kHz, sempre la domenica fra le 20.30 e le 21 dal trasmettitore numero 9, 11.580 kHz e stessa trasmettitore, stessa frequenza anche fra le 23.30 e le 24. Quindi trasmissioni digitali che continuano sulla WRMI con tre segmenti domenicali, il primo a destinazione Messico fra le 6 e le 6.30 7.730 e gli altri due fra le 20.30 e le 21 e fra le 23.30 e le 24 su 11.580 kHz a destinazione Europa dell'Ovest. Anche noi abbiamo fatto qualche esperimento con modi digitali attraverso Radio BCL News e abbiamo riscontrato un discreto successo fra gli ascoltatori per queste modalità. E siamo al termine di questo appuntamento numero 730 di Studio di X. Vi ricordiamo che potrete ascoltarci sulle onde corte, sulle onde medie, in modulazione di frequenza, su satellite, in rete, attraverso web radio, attraverso portali di podcast. Insomma, non mancano le possibilità per ascoltare questa trasmissione dedicata al mondo della radio e del radioascolto internazionale con una storia ormai ultra trentennale. Nasce infatti nel 1979 grazie a un'idea di Stefano Mannelli, Italia Zulu 3, Eco November Hotel, che salutiamo. Sono tante le emittenti che ci ritrasmettono. I passaggi principali ve li ricordiamo, quelli sulle onde corte sono quelli della WRMI Radio Mayhem International del martedì alle 10.30 UTC 5850, il giovedì alle 13 UTC 11.580, il venerdì alle 21.30 UTC 15.770 kHz con 100 kW dall'America. Poi la domenica mattina dalla Germania con 25 kW di potenza alle 10 UTC sui 6.070 kHz di Radio BCL News Passione in onde corte. Sulle onde medie in Italia tante emittenti, fra cui AM 1.350 kHz alle 8 e alle 20 UTC del sabato e della domenica, Radio Base 101 1.323 kHz ogni giorno 18.05 23 10 UTC, Power Radio AM 1440 kHz ogni domenica e martedì alle 10 alle 18 UTC, Free Radio AM 1476 kHz ogni domenica e martedì alle 11 alle 19 UTC, Regional Radio 1485 kHz la domenica alle 15 UTC con spesso una replica serale e ogni sabato e domenica alle 10 UTC sugli 828 kHz di Z100. Da Roberto Scaglione è tutto, non mi rimane che ricordarvi che potrete trovare tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodix.net, l'archivio delle puntate fino ad oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva, oltre che la possibilità di contattare noi alcune delle emittenti che ci ritrasmettono, che troverete tutto quello che riguarda le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale raggiungibili da www.bclnews.it e che ci trovate poi sui social con canali YouTube dove postiamo le trasmissioni, account Twitter dove ci inguettiamo i nostri aggiornamenti e soprattutto pagine e gruppi Facebook dove ci intratteniamo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In testa è la pagina Studio di X, alla quale vi invitiamo a cliccare mi piace, e il gruppo Studio di X Radio Ascolto e Radio TV, al quale vi invitiamo a richiedere l'iscrizione, ma poi anche le pagine relative a BCL News, Radio BCL News, Sicilia Media, www.ondemediaitalia.it. Un mi piace ve lo chiediamo anche per la pagina dei nostri amici di IBC Italian Broadcasting Corporation. In qualche caso trovate anche gli omologhi gruppi ai quali potrete richiedere l'iscrizione. Da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato la prossima settimana, la prima trasmissione del mese di luglio sarà Studio di X numero 731 e noi saremo qui puntuali come ogni settimana, stesso orario, stessa frequenza, stessa emittente. Buona continuazione di ascolto e appuntamento alla prossima. Buoni ascolti.